Buonasera a tutti e a tutte, benvenute e benvenuti al Centro Studi Biblici per questa occasione bellissima di presentare il libro di José María Castillo, Vittime del Peccato, questa 3 giorni che faremo, per commentare e per approfondire un argomento fondamentale per la nostra vita come quello di sentirci persone che non sono vittime, che sono liberate da questo senso della colpa e del peccato. Un libro che ha avuto un successo enorme, noi l'abbiamo già ordinato per l'incontro della seconda domenica, perché è venuto 2 settimane fa qui al centro, abbiamo ordinato parecchie copie, praticamente sono andate a ruba, abbiamo chiesto altre copie per la 3 giorni e ci hanno detto che il libro è già esaurito. Quindi già facciamo un applauso a Peppe che è qui con noi per il successo. Vogliamo dare anche un carissimo saluto agli amici che si sono collegati tramite il nostro sito e che stanno seguendo la diretta dalle loro case, quindi chi ci vede adesso, benvenuti e buona serata a tutti. Prima di dare la parola a Alberto, che lui aprirà la 3 giorni, l'orario degli incontri, che per chi ha la cartella potete poi controllare. Domani faremo alle ore 9:30 la giornata che sarà praticamente guidata da José María da Pepe Castillo, dalle 9:30 fino alle 10:30, poi con un intervallo, poi di nuovo si riprenderà alle 11 fino a 12:30 con il pranzo, si riprenderà poi alle ore 16 fino alle 5 con l'intervallo e di nuovo alle 17:30 fino alle 18:30, poi l'Eucaristia e la cena. Dopo cena domani ci sarà anche un concerto in chiesa, abbiamo anche voluto offrire questo regalo agli amici che da diverse parti dell'Italia, ma anche qui della zona, hanno voluto partecipare a 3 giorni. Una famosa pianista ucraina terrà il concerto domani sera in chiesa alle ore 21:30. E domenica la giornata sarà guidata da Vito Mancuso, cominceremo alle 10. Fino alle 10, alle 10:45 con la prima parte, l'intervallo, poi alle 11 fino alle 11:45 la seconda e poi l'Eucaristia e il pranzo. Per i pasti, ecco, chi si è prenotato per il convegno, per la 3 giorni, già si è messo d'accordo con Anna Lu per avere il posto garantito per i pasti. Per chi si fermerà soltanto magari un giorno o una sera, ora si deve mettere in contatto con Anna Lu, in modo che sapere se ci sono posti disponibili, perché noi abbiamo dato ovviamente la precedenza a chi è ospite della casa o chi negli agriturismi della zona, però ha preferito poi fare i pasti con noi. Comunque si trova del posto, per cui basta prenotarsi da Anna Lu sia per il pranzo che per la cena, per chi intende fare soltanto una sosta di quel tipo. E abbiamo chiesto un'iscrizione, ecco, come già avete fatto la maggior parte di voi, un'iscrizione di 30 euro per la 3 giorni, per chi non intende ovviamente partecipare a tutto il convegno, ma si chiede un contributo giornaliero per chi lo fa un giorno solo di 10 euro. E per i bagni, ecco un'altra cosa importante, noi abbiamo i bagni comuni al pian terreno vicino al refettorio grande, dalla parte andando verso la chiesa. Questi bagni qua, che sono proprio a fianco alla sala delle conferenze, li lasciamo per gli ospiti che sono ovviamente qui accolti nella casa, in modo che siano i bagni che usano loro, perché non siano propriamente usati da tutti noi. Abbiamo i bagni comuni in fondo al corridoio appunto che va in chiesa. Domani mattina e domani pomeriggio, anche per chi è la prima volta che visita il centro o per chi non l'ha visitato dopo che abbiamo inaugurato questa bella sala e altri ambienti del convento, sarà possibile anche visitare la sala San Filippo, le cantine con il museo conventuale che abbiamo allestito e poi vedere anche un po' la biblioteca e le altre parti qui del convento, che merita anche per la riuscita molto bella dei lavori. E come dicevo, c'è anche questo regalo bello domani sera del concerto di pianoforte che terremo in chiesa dalla questa pianista ucraina. Bene, io do la parola a Alberto, vi auguro una buona partecipazione, un buon convegno. Noi siamo felicissimi che Pepe Castillo, comunque, quando noi lo invitiamo, lui viene sempre, è arrivato ieri sera da Granada con Marga Orozco, e nonostante gli impegni e nonostante anche le fatiche, però Pepe mantiene sempre un'aria così giovanile, così energica, che per noi veramente è di esempio di mantenere sempre questa volontà di studiare, di approfondire e di condividere. E daremo anche il benvenuto a Vito Mancuso, che arriverà domani, e adesso la parola a Alberto, a tutti, allora buon ascolto e buona partecipazione. Grazie.
Allora, buonasera, è forte? Sì, facciamo un attimo la prova dell'audio. Adesso con il nuovo impianto acustico si dovrebbe sentire molto molto bene. Prova, prova, prova. Sì, sembra che adesso vada meglio, Renato. Allora, emozionante, dopo la sospensione di diversi anni, riprendere le tre giorni bibliche, i lavori nella casa sono quasi terminato, e penso che meglio non potevamo iniziare con questo tema, Vittime del peccato, il tema del libro di Castiglio, e iniziamo questa sera. Tratterò del peccato secondo gli evangelisti, ne faremo uno, e domani tutta la giornata, come ha detto Riccardo, ci sarà Pepe che presenterà le tematiche del suo libro, e concluderemo con Vito Mancuso, e io mi auguro e spero che dopo questi 3 giorni siamo tutti un po' diversi. Allora, grazie a tutti, qui abbiamo una rappresentanza di tutta Italia, dal Piemonte, il Veneto alla Sicilia, fino a un gruppo numeroso che è venuto da Scampia, e quindi diamo a tutti il benvenuto, e anche agli amici che sono collegati nella diretta. Il peccato. Per noi che viviamo in zone dell'ex regno pontificio, il peccato ce l'abbiamo nel sangue. È tipico delle nostre espressioni del centro Italia, anche se un po' in tutta Italia, usare il termine peccato per indicare tutto quello che non va. È un peccato che stasera piove, è un peccato un piatto che si rompe. Quante volte diciamo è un peccato? E si rischia che quando tutto è peccato, niente è peccato. Siamo stati qui in queste zone sotto il regno pontificio, ci hanno clericalizzato, per cui queste cose le portiamo nel sangue. Se uno va a vedere nei Vangeli il ruolo che ha il peccato, rimane deluso, è marginale. Sembra che Gesù non sia interessato al peccato. Gesù è interessato alle sofferenze degli uomini, ai loro bisogni, ma non è direttamente interessato al peccato dell'uomo. E questo risalta tanto più vedendo che nell'Antico Testamento invece si parla sempre tanto del peccato. Allora stasera vediamo, nelle sue linee principali, un capitolo di un Vangelo, quello di Giovanni, che è tutto centrato sul tema del peccato e anche sulla sua origine. Per chi vuol seguire è il capitolo 9 di Giovanni, l'episodio famoso del cieco nato. Vedete che, come sempre, gli evangelisti non intendono trasmetterci della cronaca, ma delle verità. La loro non è qualcosa che riguarda la storia, ma che riguarda la fede, e quindi è attuale anche per noi sempre. Allora vediamo questo capitolo nei suoi tratti salienti, perché è importante, perché inizia e termina parlando del peccato. Scrive Giovanni che passando, si intende Gesù, vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù è appena sfuggito a un tentativo di lapidazione, dove? Nel luogo più pericoloso che ci può essere per Dio, per il Figlio di Dio, il luogo più sacro della terra. Gesù e il Tempio sono incompatibili, l'uno esige la distruzione dell'altro. Quindi hanno cercato di ammazzarlo, ha scritto l'Evangelista al termine del capitolo precedente. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. nessun danno. Gesù, uscito dal Tempio, incontra quelle persone che nel Tempio non possono andare, perché è la religione che divide le persone tra puri e impuri, tra quelli che sono ammessi e quelli che non sono ammessi. E i suoi discepoli dunque, e passando, ecco, scusate, vide un uomo cieco dalla nascita. Quindi, come dicevo, Gesù, uscendo dal Tempio, incontra quelle persone che nel Tempio non possono entrare. I ciechi, per un editto del re Davide, non potevano entrare dentro il Tempio di Gerusalemme. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Ecco, da qui, dal problema del male, è la sorgente del tema del peccato. Perché i discepoli fanno questa domanda a Gesù? Non mettono in dubbio che la cecità sia una conseguenza del peccato. Solo vogliono sapere, essendo una persona che era cieco dalla nascita, se ha potuto peccare lui o i suoi genitori. Da che cosa nasce tutto questo? Nasce dall'eterno problema irrisolto della questione del male. Perché c'è il male al mondo? E soprattutto perché c'è il male degli innocenti, dei bambini? Le religioni più antiche su questo avevano trovato una soluzione abbastanza soddisfacente. Nelle religioni primitive c'era un Dio buono, che è l'autore della vita, del bene, ma poi c'è un suo rivale che è un Dio malvagio, che è colui che provoca le malattie e la morte. Per cui era molto molto chiaro: quello che di buono ti viene dalla vita te lo dà il Dio buono, quello che di brutto ti viene dalla vita te lo dà il Dio malvagio. Quindi questa era una spiegazione razionale e il problema del male era risolto. Ma Israele, crescendo nel suo cammino di conoscenza verso Dio, piano piano ha eliminato gli altri dei, finché è rimasto soltanto Yahweh, un unico Dio. E a lui venivano attribuito sia il bene che il male. Ci abbiamo dei testi, per esempio, come il Siracide, si legge: bene, male, vita e morte, tutto proviene dal Signore. Quindi, mentre prima c'era un Dio buono e un Dio malvagio, ognuno con le sue specializzazioni, specialità, con Israele tutto il bene e il male era concentrato in un'unica divinità. Oppure il profeta Amos mette queste parole in bocca al Signore: non avviene nella città una disgrazia che non sia causata da Yahweh. Quindi tutto quello che capita, lo capita perché l'ha voluto il Signore. E l'uomo non deve far altro che accettare rassegnato quello che il Signore gli manda, sperando che non calchi troppo la mano. Conosciamo la rassegnazione di Giobbe, che replica alla moglie che lo rimprovera per aver benedetto il Signore nonostante tutte le disgrazie. Giobbe dice: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? E poi quella massima, che sempre si trova nel libro di Giobbe: Yahweh ha dato, Yahweh ha tolto, sia benedetto il nome di Yahweh. Quindi si è arrivata un'epoca in cui il bene e il male venivano attribuite tutte e due al Signore. Ma poi nel cammino storico di conoscenza del Dio di Israele, il male venne eliminato. Dio era soltanto l'autore del bene. Ma allora ecco che nasce il problema. Da che cosa deriva il male? Perché c'è il male? Se da Dio viene soltanto il bene, perché il male? Allora, e questo lo troverete molte volte ripetuto brillantemente da Castiglio nel suo libro Il peccato, per non incolpare Dio del male del mondo, si sono incolpati gli uomini. Cioè Dio ha fatto tutte le cose buone, sono stati gli uomini che attraverso le loro trasgressioni si sono attirati questi mali. Quindi per assolvere Dio dei mali dell'umanità si è finito per incolpare gli uomini. Per cui la spiegazione che era vigente all'epoca di Gesù, perché c'è il male? Il male è un castigo che Dio ha mandato per le colpe degli uomini. Anche quest'idea del castigo ha avuto una sua evoluzione. Per esempio nel Decalogo, nei 10 comandamenti, si legge che Dio punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questa è una spiegazione rozza, ma efficace. Perché stai male? Perché mi capita questo? Perché hai peccato? No, guarda, ti assicuro che non ho commesso niente. Allora è stato tuo padre. Dice babbo, babbo era un sant'uomo, è stato tuo nonno. Nonno me lo ricordo, il tuo bisnonno, e di che ce vuoi avere ragione, perché se Dio punisce le colpe dei padri fino alla quarta generazione, tanto qualcosa trova. È come quando ci fermano i carabinieri o la polizia in macchina, qualcosa ci trovano. Ecco, questa era una teologia grezza, però efficace. E nel Talmud, spiegando appunto il male dei bambini, si legge: quando in una generazione vi sono dei giusti, i giusti sono puniti per i peccati di quella generazione. Se non vi sono giusti, allora i bambini soffrono per il male dell'epoca. Quindi la spiegazione era molto chiara. Questa teologia però zoppicava. Questo Dio che si vendica del peccato dei bisnonni sui nipoti non poteva reggere. Allora Ezechiele elabora una nuova teologia dove dice che ognuno è responsabile del suo male. Quindi se a me mi arriva un male è perché ho peccato io. Scrive Ezechiele: la persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre. È già un progresso. Ma anche questo non andava. Perché c'erano persone brave, persone innocenti, alle quali capitavano mali, malattie, disgrazie, e fior di mascalzoni ai quali andava tutto bene. Allora contesta questa teologia un autore, non sappiamo il nome, che fa un pezzo teatrale di grande efficacia, il libro di Giobbe, dove presenta l'uomo più buono, più pio e più santo di questo mondo, al quale capitano tutte le disgrazie del mondo. Quindi non è vero che le malattie che ci sono, le disgrazie, sono una conseguenza del peccato. In questo caso, quello della cecità, questa non era considerata un'infermità, una malattia come le altre, ma impedendo lo studio della legge, era ritenuta una maledizione divina. Quindi da una parte vediamo che il senso del peccato sorge come risposta all'eterna domanda perché esiste il male del mondo. Se esiste il male del mondo è perché io ho peccato e questo è il castigo. Dall'altra c'è un altro settore dove si sviluppa il tema del peccato ed è l'avidità della casta sacerdotale al potere. I sacerdoti a quell'epoca, ancora non avevano inventato l'otto per mille, si mantenevano con le offerte che i fedeli portavano al Tempio in riparazione dei loro peccati. Allora bisognava che la gente peccasse, perché per mantenere tutto quell'esercito di sacerdoti, di sommi sacerdoti, che erano di un'avidità, abbiamo le cronache di autentiche battaglie nel luogo più sacro della terra, il Tempio di Gerusalemme, tra i sacerdoti che si scannavano tra di loro per dividersi le pelli degli animali. Quando ci avete tempo, leggete, è un brano gustosissimo, nella prima lettera di Samuele, tanto per dare l'idea di cos'era questo traffico di animali e l'avidità del clero. Il primo libro di Samuele, capitolo 2, dal versetto 13, quando uno offriva il sacrificio, veniva il servo del sacerdote, naturalmente i sacerdoti non si sporcavano le mani, mandavano i servi, mentre la carne cuoceva, con in mano una forcella a tre denti. È bellissima questa immagine. Il servo del sommo del sacerdote che arriva con un forcone a tre denti e lo infilava nella pentola o nella marmitta o nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che la forcella tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti. Inoltre, prima che fosse bruciato il grasso, veniva ancora il servo del sacerdote e diceva a chi offriva il sacrificio: dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta, ma cruda. Quindi questo ce lo narra la Bibbia, la grande avidità dei sacerdoti per spartirsi queste offerte. Ma come si faceva a mantenere un flusso continuo di offerte al Tempio? Semplice: rendendo la legge impraticabile, in modo che le persone, anche le più sante, le più brave, si trovassero sempre in colpa e doverose di offrire sacrifici. Abbiamo qui delle denunce che il Signore attraverso i profeti fa. Una delle più forti è indubbiamente quella che troviamo nel libro di Osea, dove il Signore rimprovera i sacerdoti affermando che essi si nutrono del peccato del mio popolo. Appunto perché a quel tempo il peccato non veniva perdonato con tre pater e ave gloria, ma ci voleva tre galline, due capre e qualche piccione. Quindi per avere perdonati i peccati portavano queste offerte di animali. Allora, si nutrono del peccato del mio popolo, ma ecco la denuncia, e sono avidi della sua iniquità. Hai capito? Dal pulpito magari tuonavano contro i peccati, ma in cuor loro s'auguravano non solo che la gente peccasse, ma peccasse ancora di più. Più voi peccate, più noi ingrassiamo. Perché il flusso delle offerte dipendeva dai peccati. Ebbene, avevano reso la legge incomprensibile, impraticabile, e tutto questo l'avevano fatto per il loro interesse. Questo è il panorama nel quale si trova Gesù. Vediamo allora la risposta di Gesù, ed è importante. Quindi, di fronte al giaconato, i discepoli hanno chiesto: chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Questo brano è di un'importanza fondamentale, perché certe idee, certe ideologie nefaste, come una tossina, ce le trasmettono, ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo nel sangue. L'idea che quando ci arriva una male, una malattia, una disgrazia, sia una conseguenza di qualche nostra colpa, ce l'abbiamo dentro di noi. Chiaro, finché va tutto bene, non ci viene in mente, ma quando le cose cominciano a andare storte, ricordo il periodo che sono stato ricoverato, 3 mesi, ho avuto modo di conoscere diversi malati, è interessante che la prima cosa, specialmente se è una malattia grave, che la persona si chiede: perché proprio a me? Si sorprendono, indignati. Sembra un delitto di lesa maestà. Perché proprio a me? E a chi doveva mandarlo? Al vicino? Non so. Secondo te a chi doveva capitare questa malattia? Quindi il primo è l'indignazione. Perché proprio a me? E poi dopo, che cosa ho fatto per meritarmi questo? Quindi attenzione che ce lo portiamo dentro. Ripeto, quando le cose vanno bene, va bene. Ma appena si comincia a star male, capita qualcosa di negativo, subito viene l'interrogativo: che cosa ho fatto per meritare questo? Che colpa ho fatto? Allora ecco la risposta di Gesù, molto chiara: né lui ha peccato né i suoi genitori. Quindi Gesù esclude categoricamente qualunque conseguenza tra peccato e malattia. Lo esclude, né lui né i suoi genitori. Però, continua Gesù, così si manifesteranno in lui le opere di Dio. Cosa significa questo? Gesù dà una rilettura, specialmente in questo Vangelo, del capitolo della creazione contenuto nel libro del Genesi. Quello che l'autore del Genesi descrive, la creazione dell'uomo, della natura, eccetera, non è il rimpianto di un paradiso definitivamente perduto, ma è la profezia di un paradiso da costruire. Quindi quell'armonia tra l'uomo e la donna, tra l'umanità e il creato, che l'autore del Genesi descrive, non è per rimpiangere qualcosa che si è rotto irrimediabilmente per la colpa di un uomo, ma è la profezia di un mondo da costruire. San Paolo dirà nella lettera ai Romani che la creazione stessa attende con impazienza la realizzazione dei figli di Dio. E quando Gesù rimproverano che non osserva il comandamento del sabato, quello del riposo, comandamento che Dio stesso osservava, Gesù dice: il Padre mio lavora e anch'io continuo a lavorare. La creazione non è terminata. La creazione, per arrivare al compimento, ha bisogno, esige ed è condizionata della collaborazione degli uomini. Allora qui si comprende la spiegazione che Gesù dà. Così si manifesteranno in lui le opere di Dio. Nel giaconato l'opera creatrice di Dio non è arrivata a compimento. Il Dio che ha creato la luce fu, in questa creatura questo progetto non è ancora arrivato. Quindi Gesù esclude categoricamente qualunque relazione tra il peccato e la malattia. E naturalmente non possiamo commentare tutto il brano che è lungo, ma vediamo soltanto le parti che riguardano questo peccato. Gesù completa nell'individuo l'azione creatrice, comportandosi come ha fatto Dio con la creazione dell'uomo. Dio, secondo il libro del Genesi, ha fatto del fango, e così Gesù fa del fango con la saliva e lo spalma sugli occhi del cieco, e il cieco torna a vedere. E qui incominciano i guai. Perché? E adesso piano piano lo scopriremo, e qui arriviamo proprio a capire il senso del peccato. Era un individuo che era cieco dalla nascita, adesso torna a vederci, ma una volta che torna a vederci, i suoi vicini non lo riconoscono più. È strano questo. Non è che gli mancava un braccio, gli è spuntato. Aveva la gobba e non ce l'ha più. Semplicemente aveva gli occhi senza luce e adesso è tornata la luce negli occhi. Come mai? Per quale motivo i vicini non lo riconoscono? Perché quando in un individuo l'azione creatrice arriva a compimento, questo individuo, pur essendo se stesso, è una creatura nuova. La creazione arriva a compimento quando rende l'uomo libero e signore. Allora ecco perché i vicini non lo riconoscono. Fisicamente è lo stesso, ma ha acquistato una dignità che gli era sconosciuta. Ma, e qui l'Evangelista sottolinea a quale grado di oppressione può arrivare il sistema religioso, le persone sottomesse alla religione non sono in grado di avere un'opinione propria e devono sempre sentire quella dei capi, sempre quella dell'autorità. E questo è il grande potere dell'istituzione religiosa, che rende le persone infantili, la persona infantile che non è autorizzata ad avere un'opinione propria, ma deve sentire sempre il padre, qualcuno che gli dica come, quando e cosa fare, e averne l'autorizzazione, mentre Gesù rende delle persone libere, autonome, capaci di ragionare con la propria testa e di camminare con le proprie gambe. Allora, c'è un cieco dalla nascita, torna a vedere, Dio mio, quale può essere la reazione, la gioia, la felicità? No, no. Perché dobbiamo sapere cosa ne pensano le autorità. E infatti, scrive Giovanni, siamo arrivati al versetto 13, intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Perché lo conducono dai farisei? I farisei, ricordo, sono dei pii laici che osservano tutti i dettami anche minimi della legge ed erano ritenute le guide spirituali del popolo. Quindi di fronte a un cieco che torna a vedere, loro sono incapaci di esprimere una reazione, se è una cosa buona e no, e vanno a chiedere l'opinione dei farisei per quale motivo, ed eccolo, era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. I rabbini si chiedevano dei comandamenti che Dio ha dato. Quale può essere il più importante? La risposta? Il comandamento che anche Dio osserva. E quale comandamento Dio può osservare? Il comandamento del riposo del sabato. Allora questo comandamento, l'osservanza di questo comandamento, equivaleva all'osservanza di tutta la legge, la trasgressione di questo comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge ed era prevista la pena di morte per chi osava trasgredirlo. Il sabato non si potevano compiere 39 lavori principali, i 39 lavori che erano serviti per la costruzione del Tempio, suddivisi per 39 lavori secondari, per un totale di ben 1521 azioni proibite. E tra queste era proibito impastare il fango, l'azione che ha fatto Gesù. E quello che preoccupa e che allarma, e ci abbiamo il nostro Ortensio, un applauso al nostro Ortensio, questo è un regalo Ortensio, la tua venuta, grazie Ortensio. Ortensio lo conoscete, è il decano dei biblisti italiani e io dico sempre che se oggi noi riusciamo a dire certe cose perché lui le ha dette 60 anni fa, prendendone tante sul gruppone, però lui è rimasto libero più che mai e quindi gli siamo debitori. Quindi c'è un problema. Questo uomo che era cieco riacquista la vista, ma riacquistare la vista dall'evangelista è adoperato con l'espressione, e vedremo che adesso è questo che preoccupa le autorità, aperto gli occhi. Per ben 7 volte nel brano sarebbe ripetuta questa affermazione, aprire gli occhi. E quello che vedremo che allarma le autorità è questo. Fino che la gente è cieca, le autorità possono disporne a proprio piacimento. Quando le persone aprono gli occhi, per loro è la fine. Quindi lo portano dai farisei, a loro volta i farisei gli chiesero come avesse acquistato la vista. Ed egli disse, mi ha fatto del fango, mi sono lavato e ci vedo. Ed ecco allora la sentenza dei farisei. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Allora qui ci abbiamo, e ci stiamo entrando nella tematica della novità, del peccato portata da Gesù. I farisei dicono, Gesù non è da Dio, perché non osserva il sabato. È interessante. Queste persone erano l'elite spirituale, erano veramente dei santoni, una vita di preghiera, di sacrifici. Quando si trovano di fronte a Gesù, lo ritengono un nemico di Dio, uno che non viene da Dio. Perché? Perché non osserva il sabato. Il loro Dio, il Dio dei farisei, come delle persone molto religiose, non si interessa del bene degli uomini, ma soltanto del rispetto della sua legge, anche se questa è causa di sofferenza delle persone. Il loro unico criterio di giudizio è l'osservanza della legge e non il bene dell'uomo. Chi osserva la legge sta con Dio, chi la trasgredisce è chiaro che non può venire da Dio. Quindi la legge è la norma che regola la relazione con Dio. Allora, essere da Dio, vediamo che c'ha due direzioni. Per i farisei, essere da Dio significa osservare la legge. Allora Gesù, che non osserva, è chiaro che non è da Dio. Per Gesù, invece, essere da Dio è il bene dell'uomo. E questo sarà il conflitto presente in tutti i Vangeli. Tutte le volte che Gesù si è trovato di fronte a una scelta tra l'osservanza della legge divina, perché indubbiamente era la legge voluta da Dio, e il bene dell'uomo, Gesù non ha avuto esitazione. Gesù ha scelto sempre il bene dell'uomo, perché facendo il bene dell'uomo si è sicuri di fare anche il bene di Dio. Troppo spesso per fare il bene di Dio si sono fatti soffrire gli uomini. Quindi mentre per Gesù essere o no da Dio dipende dall'amore verso l'uomo, per i farisei essere o no da Dio è in relazione con un codice di leggi, per cui non hanno dubbi, Gesù non è da Dio, quindi è uno al di fuori di Dio. Però di fronte all'evidenza dei fatti, altri vanno in crisi. Dice, ma altri dicevano, come può un uomo peccatore? Ecco allora che ci siamo, appare il termine peccatore, in mezzo ci vediamo il peccatore. No. Vabbè, avete capito, la P, questa qui sta per peccatore. Ecco il peccatore. Allora, cos'è il peccato? E incomincia già a delinearsi. Il peccato è la trasgressione di una legge divina? Allora Gesù è un peccatore, perché Gesù ha trasgredito. Benedetto Cristo, c'era proprio bisogno che, essendo de sabato, gli aprivi gli occhi in quel giorno? Si aspettava in mezza giornata, passava il sabato, era a posto. Perché Gesù, dispettoso, tutte le sue guarigioni le compie proprio di sabato? Quando nella piscina di Gerusalemme trova quell'invalido da 38 anni, c'era proprio tanta fretta di curarlo, attirandosi tutte le ire, lo guariva il giorno dopo e era a posto. E soprattutto, che andava bene, perché fu da quella guarigione che le autorità cominciarono a perseguitare Gesù e volerlo ammazzare. Se quella persona la curavi il giorno dopo, quella era contenta lo stesso, era 38 anni che era lì, mezza giornata di più, mezza giornata di meno, e invece no, Gesù. Quindi, se il peccato si intende la trasgressione di una legge, Gesù indubbiamente è un peccatore. Ma per Gesù il peccato non è il rapporto a Dio, ma è il rapporto all'uomo. Per Gesù, e questo Castiglio nel suo libro lo svilupperà molto molto bene, il peccato non è un'offesa che si fa a Dio, ma il male che si fa nei confronti degli uomini. Quindi su questo Gesù è molto chiaro. E c'era dissenso tra di loro. E di nuovo sottopongono il cieco, che da miracolato si trova ad essere imputato a nuovi interrogatori. Finché i farisei, l'elite spirituale, non riuscendo a risolvere questo problema, lo portano alle massime autorità, i giudei. Quando nel Vangelo di Giovanni troviamo l'espressione giudei, non si intende il popolo ebraico, ma i capi del popolo, quindi le massime autorità. Lo portano dai giudei, ma, scrive l'Evangelista, i giudei non credettero di lui che era stato cieco e che aveva recuperato la vista. Le autorità non possono ammettere che mediante la trasgressione del comandamento più importante, quello che Dio stesso osserva, qualcuno possa aver operato il bene. E le autorità religiose, per difendere la loro dottrina, devono negare l'evidenza. Qui c'è un cieco che adesso ci vede, è stato guarito da un uomo che ha compiuto un'azione in giorno di sabato, e questo non può essere. Quindi, di fronte all'evidenza del fatto, negano l'evidenza. Non vogliono vedere il fatto perché contrasta con le loro convinzioni e demolisce tutto il sistema teologico. Come dicevo all'inizio, attenzione, il Vangelo non è cronaca, ma teologia. Non riguarda la storia, ma riguarda la fede. E questo è un argomento valido per sempre, delle autorità religiose che non vedono, non vogliono vedere la realtà, perché questa realtà manda in crisi tutto il loro sistema teologico. Allora, per difendere il loro sistema teologico, negano la realtà. E quindi interrogano di nuovo il cieco, visto che non riescono a fargli ammettere, come vedremo tra poco, lui doveva ammettere che per lui sarebbe stato meglio rimanere cieco piuttosto che essere guarito da un peccatore. Chiamano i genitori, li intimidiscono di cacciarli dalla sinagoga, e saltiamo al versetto 24. Allora chiamarono una seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Ricordate, tra i farisei c'era dissenso. Alcuni dicevano: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Altri però dicevano: ma come può un peccatore compiere tali azioni? Le autorità religiose non hanno mai nessun dubbio. Il dubbio non li assale. Loro vanno avanti con certezze dogmatiche. E cosa dicono? Noi sappiamo, notate con quanta sicurezza, che quest'uomo è un peccatore. Quindi, per le autorità religiose, Gesù è un peccatore. Quel Gesù che aveva definito tutti questi schiavi del peccato è considerato a sua volta peccatore. Allora di nuovo ritorna il problema: ma allora che cos'è peccato? Che cos'è un peccatore? Come mai dicono che Gesù è un peccatore? Le autorità vogliono così imporre il loro punto di vista all'uomo che, come diciamo all'inizio, non ha il diritto di avere un'opinione propria. Il giudizio che le autorità formulano è più valido dell'esperienza concreta dell'uomo. Questo atteggiamento negli altri Vangeli sì che è peccato. C'è un peccato che Gesù dichiara imperdonabile. Gesù, non in Giovanni, ma negli altri Vangeli, dice che tutti i peccati contro di lui saranno tutti perdonati. Sono frutti di ignoranza, di maturità, saranno tutti perdonati. Ma c'è un unico peccato, dice Gesù, che non sarà mai perdonato: la bestemmia contro lo Spirito Santo. Cos'è questa bestemmia contro lo Spirito Santo? E perché Gesù dice questo? Gesù curava, liberava le persone, Questo crea allarme tra i capi. Arriva una delegazione di scribi, i teologi, il magistero infallibile, che scende addirittura da Gerusalemme ed emette la sentenza. Alla gente dice, attenzione, è vero che vi cura, ma sapete perché lo fa? Per indemoniarvi ancora di più. Perché sapete chi è lui? Lui è uno che agisce per opera di Belzebù, il capo dei demoni. Allora, perché dicono questo? Sono uomini, sono scribi, sono uomini di studio, uomini di Bibbia. Loro sanno che si può comportare così soltanto uno, non dico che sia Dio, ma abbia un mandato divino. Perché arrivano a dichiarare che il bene che Gesù fa è un male? Perché ammettere il bene sarebbe la fine del loro sistema di potere. Allora già Isaia denunciava quelli che dicono bene quello che è male e male quello che è bene. Questo è il peccato imperdonabile. È un peccato, stiamo tranquilli, che noi almeno normalmente non commettiamo, perché è il peccato delle autorità religiose. Sono quelle che per conservare il loro potere, il proprio prestigio, pur sapendo che qualcosa fa bene all'uomo, dicono no, è male. Ma non è che sono stupidi, lo sanno. Potrebbero ammettere questo. Perché non ammettono che certi atteggiamenti, certe cose sono lecite, fanno bene all'uomo? Perché ne va della loro autorità. Perché se il sommo sacerdote di prima ha detto di no, quello di una volta ha detto di no, e io anche ho detto di no, se adesso dico di sì, l'autorità e l'autorevolezza del sommo sacerdote entra in crisi, perché si può anche sbagliare. Allora, per non ammettere che il potere si può sbagliare, si lascia le persone nel male. Qui vedono che c'è un cieco che ha riacquistato la vista. Perché non possono ammettere, negano l'evidenza? Perché ne va del loro sistema teologico. Quindi allora qui abbiamo di nuovo il peccato per i capi, come per i farisei, e andare contro la legge, qui ci mettiamo i giudei, lo stesso, i capi del popolo, e per Gesù il peccato è andare contro il bene dell'uomo. A questo punto, quel poveretto che da cieco è tornato a vedere, non c'ha alcuna alternativa. La fedeltà a Dio esige che lui rinneghi la sua salute. Deve ammettere che sarebbe stato meglio rimanere cieco. E qui un guizzo veramente di humor anche da parte dell'evangelista, sembra quasi di vederla questa scena, la risposta del cieco. Se sia un peccatore, non lo so. Cioè io di teologia non mi intendo, questo sapete voi. Voi siete i grandi teologi, dite che è un peccatore, dice io, a loro noi sappiamo, lui dice ma io non lo so. Io una cosa so, ero cieco e adesso vedo. Sapete che questa dichiarazione del cieco nato è di un'importanza, è una bomba deflagrante, perché cosa sta narrando l'Evangelista? Qualcosa che la Chiesa impiegherà quasi 2000 anni per ammettere, che l'esperienza dell'uomo, la sua coscienza, è più importante di qualunque dottrina, di qualunque dogma, di qualunque verità rivelata. Questo è intollerabile, non si può ammettere. Perché allora, se l'esperienza dell'uomo è più importante del dogma, non c'è nulla di certo. Quindi allora i capi, che sanno che Gesù è un peccatore, l'ex cieco lui risponde che non lo sa. Ma fra la dottrina dei capi e la propria esperienza, questa è la più importante. Io una cosa so. Prima ero cieco, adesso ci vedo. Quindi di fronte ai capi, che lo invitano ad aderire alla loro teologia, l'uomo risponde con la propria esperienza. È più importante l'esperienza concreta dell'individuo che la dottrina delle autorità religiose. E la grandezza del messaggio di Gesù, del messaggio evangelico, sta proprio aver messo al centro l'uomo con la sua coscienza. Non sarà facile per la Chiesa mandare giù questo. E ci saranno secoli in cui i papi, i massimi rappresentanti della Chiesa, combatteranno contro questa idea che pensano che sia diabolica della libertà di coscienza. pensate, 1832, quindi l'altro ieri, un papa, Gregorio XVI, scrive in un'enciclica contro quella, leggo testualmente, assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Ripeto, piuttosto delirio. E poi, errore velenosissimo. La libertà di coscienza, per questo Papa, era un errore velenosissimo. Poi, passerà un po' del tempo, ci sarà un concilio, il Vaticano II, e nel decreto Dignitatis Humanae, la dignità dell'uomo, dirà che la coscienza ha il primato nell'individuo. Quindi vedete, quello che il Papa vede come un in latino è pestilentissimo errore velenosissimo, poi dopo passa del tempo e finalmente si ammette. Ma questo è pericoloso per il sistema, perché abituati a trovare nei libri considerati sacri e pertanto immutabili in testi scritti secoli prima, una risposta valida per ogni situazione dei loro contemporanei, la risposta del cieco li fa traballare. Se l'esperienza dell'individuo è più importante della loro dottrina, della loro teologia, qui va in crisi un sistema e l'individuo non dà morte. Inutile che voi mi dite che sono in peccato, che per me era meglio rimanere cieco, io, a me questa esperienza va bene. La novità che Gesù ha portato è che il suo insegnamento non è classificabile come religione del libro, ma una fede nell'uomo. È importante questa differenza. Cosa si intende per religione di un libro? Che c'è un libro, un testo considerato sacro, in questo caso la Bibbia, dove Dio ha espresso la sua volontà e le persone di tutti i tempi devono sottomettersi a questa volontà. Non importa che questa volontà sia stata espressa in tempi antichissimi, in altre culture, in altre situazioni completamente differenti da quelle che noi viviamo. Non importa. Ogni generazione si deve sottomettere a questi dettami. Quindi si causa sofferenza all'uomo per fargli osservare la legge. Con Gesù non c'è più una religione del libro. Non c'è una legge da osservare, ma c'è una fede nell'uomo. Per Gesù il bene dell'uomo è il valore assoluto, è il più importante. Se al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, mettiamoci anche un dogma, una verità, prima o poi inevitabilmente in nome della dottrina, del dogma e della verità si farà soffrire l'uomo. Quindi non c'è nulla per Gesù di più importante del bene dell'uomo, è quello che l'Evangelista ci segnala con questo brano. Quindi colui che era stato cieco, con grande ironia, dice: io di teologia non me ne intendo, so che prima non ci vedevo, adesso ci vedo, io sto bene così. La vita, la forza della vita, l'esperienza delle persone è più importante di qualunque teologia. Allora di nuovo s'allarmano e chiedono, ho detto per ben 7 volte, domandano al cieco come gli ha aperto gli occhi, perché è questo che temono. Qui non si tratta che un cieco ha recuperato la vista, ma si tratta che uno ha aperto gli occhi. Aprire gli occhi erano elencate tra le azioni del Messia, e l'istituzione religiosa che è riuscita attraverso i riti, attraverso i cerimoniali, attraverso il fasto, a narcotizzare le persone. Ha il terrore che la gente apra gli occhi. La prima cosa che si domanda a una persona che apre gli occhi, vedendo questi che pretendono dirigere la loro vita, questi che sentenziano quello che è bene e quello che è male, la prima cosa da chiedersi, quando uno apre gli occhi, dice: e voi chi vi ci ha messo lì? A voi chi vi autorizza a dirci se siamo in peccato, se siamo non in peccato? Ma voi chi vi dà questo mandato di comandare le nostre vite? E voi capite che questo mette in crisi il sistema. Quindi tornano ancora a intimorire questa persona che era rimasta cieca. Andiamo avanti perché il brano è lungo e saltiamo al versetto 30. E qui, con profonda ironia, quello che diceva che lui di teologia non se ne intendeva, sta dando una lezione di teologia, diciamo che rinfresca il catechismo ai suoi capi. Rispose l'uomo, perché loro stanno insistendo, appunto vogliono fargli ammettere che per lui sarebbe stato meglio essere cieco. Allora l'ex cieco dice: proprio questo fa meraviglia, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Il ritratto che l'evangelista fa dei capi religiosi è impietoso. Per bocca dell'individuo, dell'ex cieco, denuncia la loro ottusità e la loro ignoranza. Il popolo ha potuto riconoscere il Salvatore, le autorità religiose lo ignorano, perché avevano detto: noi di questo non sappiamo chi sia e da dove viene. Ed ecco, volevate la dottrina? Eccola. Ed ecco che lui, l'ex cieco, rinfresca il catechismo. Ora noi sappiamo, parla al plurale, ricordate le autorità, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Allora l'individuo risponde e lo fa a nome del popolo. L'esperienza del popolo è più importante della dottrina dei capi. E deve rinfrescare il catechismo. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno venera Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Quindi questo uomo si fa portavoce del buonsenso del popolo, partendo dalle nozioni più elementari della dottrina. Questo significa che quanti pretendono insegnare al popolo non conoscono neanche gli elementi base della religione. Ed è il popolo che gliele deve rinfrescare. E continua: non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Quindi tutti se ne rendono conto che c'è stato un intervento divino, e invece le autorità ne sono incapaci. Ed ecco, se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Quindi il buonsenso del popolo ridicolizza le acrobazie teologiche delle autorità religiose che vogliono giustificare la loro legge. Ricordate all'inizio la domanda dei discepoli: ha peccato lui o i suoi genitori? Nei discepoli c'era un dubbio, nei farisei c'era il dubbio se Gesù fosse un peccatore o no. Quello che distingue le autorità religiose è l'assenza di dubbio. Loro vanno avanti con certezze. Ed ecco la loro sentenza. Replicarono e gli dissero: sei nato tutto intero nei peccati? Quindi loro la risposta ce l'hanno. E vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Le autorità religiose non desiderano apprendere nulla dal popolo. Loro insegnano e il popolo deve ascoltare. Ma non ascoltando il popolo, il loro insegnamento è un bla bla che non arriva al cuore delle persone. E quando l'autorità non è capace di opporre ragionamenti agli argomenti del popolo, passa alla violenza, prima verbale e poi istituzionale. E lo cacciarono fuori. Essere cacciati dalla sinagoga non significa essere cacciati da un luogo di culto, il che non sarebbe neanche tanto un danno, ma significava la morte civile, perché con gli espulsi dalla sinagoga era proibito avere alcun contatto, era proibito comprare, era proibito vendere. Quindi lo cacciarono fuori. Dietro questa teologia si trova la posizione di privilegio, di dominio che le autorità difendono a ogni costo, anche opponendosi ai fatti. Per non vivere nel peccato, l'uomo dovrebbe rinunciare alla vita. E questo è quello che emerge. È l'istituzione religiosa che dice che certe situazioni sono di peccato, e le persone, per non vivere nel peccato, dovrebbero rinunciare alla loro vita, alla loro affettività, alla loro sessualità. Ma, come vediamo, vengono sconfitti dall'esperienza pratica. Ebbene, Gesù lo va a recuperare, quindi l'espulsione della sinagoga non è stato un danno. Ecco che subito dopo Gesù si rivolge di nuovo a queste autorità, cominciando dai farisei. E inizia un discorso, vediamo soltanto l'inizio di questo discorso, al termine del quale di nuovo tenteranno di lapidare Gesù. Gesù, siamo al versetto 39, e allora disse: io sono venuto in questo mondo per aprire un processo. Non è missione di Gesù quella di giudicare l'umanità. Gesù non viene a giudicare. La sua presenza denuncia il modo di operare del mondo, dell'istituzione religiosa, e apre un processo contro ogni sistema oppressore. La sentenza saranno gli uomini stessi che se la daranno, attraverso la propria scelta. E quale sarà la propria scelta? Se a favore del bene dell'uomo o a favore della legge. Quindi Gesù, che in questo Vangelo è Dio, Dio nessuno l'ha mai visto, solo Gesù nella rivelazione, Gesù si pone come spartiacque ed è venuto a aprire un processo. Chi sarà a favore della legge vedrà Gesù come un peccatore. Chi sarà a favore dell'uomo vedrà in Gesù un alleato di Dio. Quindi quanti sono a favore dell'uomo saranno anche a favore di Gesù. Quanti invece difendono la loro dottrina, la loro teologia, i loro interessi e sono a favore soltanto delle proprie posizioni di privilegio, non solo si escludono dal Signore, ma ne saranno i nemici. Ed ecco l'affondo di Gesù: perché coloro che non vedono, vedano. C'era il cieco, è tornato a vedere perché ha accolto l'azione di Gesù, e quelli che vedono diventano ciechi. La denuncia che l'Evangelista fa delle autorità religiose è impietosa. Vedono, però l'ideologia di potere, l'ignorare i bisogni e le sofferenze degli uomini li rende ciechi. Allora, come dire, si dirà nel nostro Vangelo, non c'è disastro maggiore che seguire una guida cieca. Se si segue una guida cieca si va a finire nel disastro. Quindi il processo istituito da Gesù farà traballare le istituzioni e le situazioni, come quelle che il cieco della nascita non hanno mai sperimentato, questa luce che non aveva potuto vedere. E dall'incontro paradossale, è l'effetto paradossale dell'incontro con Gesù che aveva definito luce del mondo. La sua luce illumina, però può anche accecare. Quanti sono a favore dell'uomo, la luce di Gesù l'illumina. Quanti sono a favore della legge, questa luce li accecherà. Dirà Gesù: chi fa il male odia la luce. Udirono alcuni dei farisei, che erano stati con lui, e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? I farisei ambivano a un titolo molto importante, che era di essere guide dei ciechi. Ed ecco la sentenza di Gesù: se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ecco, questo brano è iniziato e termina con il tema del peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Gesù demolisce l'aspettativa dei farisei, li stronca. L'indifferenza dei farisei, di queste persone religiose, per il bene concreto degli uomini, unita alla pretesa di essere dei modelli e di indicare loro la strada, li rende colpevoli della loro cecità. Perché non solo non sono guide dei ciechi, ma loro sono le guide cieche che causano la rovina del popolo. Perché l'Evangelista mette in scena proprio i farisei? Abbiamo visto che i farisei sono pii laici che mettono in pratica, abbiamo visto tutti i 1521 divieti del sabato, tutte le regole minuziose della purezza, e questi farisei, il termine significa separati, separati da chi? Dal resto della gente. Loro pensavano che attraverso le preghiere, attraverso le devozioni, attraverso le osservanze, attraverso le pratiche religiose, si innalzavano per incontrare Dio. Quindi tutta la loro vita era tutta un'attenzione per arrivare a incontrare il Signore. Pensavano che più preghiere, più osservanze, più riti, più regole religiose facevano, più sacrifici e penitenze facevano, e più erano vicini a Dio. E perché mai, quando Dio si è manifestato nella persona di Gesù, non solo non lo hanno riconosciuto, ma ne sono diventati i nemici? Perché mentre per loro il Dio è quello che sta in alto, quindi bisogna salire per incontrarlo, il Dio di Gesù ha fatto il processo in contrario, è sceso, è diventato uomo, si è umanizzato. È un Dio che è diventato uomo. E allora c'è assoluta incompatibilità tra i farisei, rappresentanti di ogni persona religiosa. Per persona religiosa, perché il nostro concetto di farisei magari ci può fuorviare, la persona religiosa è quella per la quale gli obblighi nei confronti di Dio sono più importanti dei doveri nei confronti degli uomini. Tanto per fare un esempio, è la persona che quando c'è bisogno gli chiedete se vi dà una mano e loro vi diranno ti ricorderò nelle preghiere. Le loro mani sono sempre tanto giunte che non hanno la possibilità di darla, ti ricordano le preghiere e tu resti come prima. Quindi i farisei salgono per incontrare Dio, Dio è sceso per incontrare l'uomo e si è umanizzato, ecco che tra loro c'è assoluta incompatibilità. Credevano di essere la luce e invece Gesù dice che sono ciechi. Perché? Perché questa loro salita verso Dio li ha abbagliati, li ha accecati e non vedono i bisogni e le sofferenze dell'umanità. Quindi la denuncia di Gesù è chiara. Non solo questi farisei non vogliono vedere, ma impongono la loro menzogna come verità. Più che l'essere umano, loro interessa l'istituzione religiosa e la sua dottrina. Per Gesù, quindi, abbiamo concluso, i capi non solo non sono guide, ma sono dei ciechi. Sono ciechi volontari, ma quello che è più pericoloso, attenzione, perché non è che sono ciechi soltanto, cercano altre persone da accecare. Quindi bisogna stare lontano da queste persone, bisogna fuggirle. Perché pazienza che sono ciechi, si sono danneggiati, ma cercano altre persone da accecare, contaminandoli, intossicandoli con una teologia, con un'ideologia che in nessun modo viene da Dio. Perché loro è Dio immaginato in alto, quello che si esprime attraverso la legge, e non ha nulla a che fare con il Dio che si è fatto uomo, che è venuto a alleviare le sofferenze degli uomini. Quindi sono ciechi, perché rifiutando la vita rimangono sotto la spessa coltra delle tenebre, che è immagine del peccato. Bene, era soltanto un anticipo della tematica che poi Castiglio domani svilupperà. Domani abbiamo tutta la giornata, stasera siamo tutti stanchi, poi avete fatto un lungo viaggio, la cena, terminiamo qui, e domani negli incontri ci sarà anche il tempo per rivolgere domande e quindi approfondire tutto quanto. Bene, vi ringraziamo a nome di Riccardo e di tutto il gruppo che ha organizzato da 3 giorni per la vostra presenza. Allora l'appuntamento domattina alle 9:30 con José María Castillo con Vittime del Peccato. A domani.